Grazie Carlo, fa anche a me molto piacere di essere qui sollecitato dall'amicizia di Walter Vitali, ma nello stesso identico momento sollecitato dal rilievo, dall'importanza che il tema di cui trattiamo oggi ha nella fisionomia del nostro paese e, consentitemi di dire, in particolare nella capacità competitiva del nostro paese. Parto da una considerazione elementare: la competizione nel mondo della globalizzazione non è più competizione tra aziende. La vera competizione nel mondo oggi è tra sistemi locali. Vince non la singola azienda ben organizzata, vince il territorio in cui il sistema produttivo, il sistema istituzionale, il mondo della formazione, della ricerca e dell'innovazione è integrato ed è competitivo. L'Italia ha un drammatico bisogno di dare un supporto alle aree strategiche da cui dipende la competitività del sistema Italia. Cito a memoria, quindi potrei sbagliare di qualche unità, nelle 14 città metropolitane del nostro paese, le 10 delle regioni a statuto ordinario e le 4 delle regioni a statuto speciale, risiede grosso modo un terzo della popolazione italiana, circa 20 milioni di abitanti. Il 66-67% del prodotto interno lordo del paese, quindi i due terzi, sono localizzati nelle città metropolitane del nostro paese, quindi un terzo di popolazione, due terzi di popolazione di ricchezza. L'80-82% della capacità innovativa del paese in termini di ricerca, in termini di innovazione produttiva è localizzata nelle 14 città metropolitane del paese. Voi capite perfettamente che vi è uno squilibrio innaturale tra la capacità competitiva delle grandi aree urbane, senza nulla togliere evidentemente alle medie città, ai piccoli comuni che sono una risorsa importantissima del paese, ma avere un paese competitivo significa avere finalmente attenzione nei confronti del tema delle città metropolitane. In una condizione come questa, in cui vi sono queste aggregazioni urbane nate sostanzialmente nella maggior parte dei casi in modo spontaneo, abbiamo un deficit insopportabile innanzitutto dal punto di vista della governance, della visione, dei meccanismi istituzionali di governo di queste aree urbane. Io vi racconto la mia esperienza personale, tra l'altro un'esperienza lunga e che ha avuto la possibilità di svilupparsi lungo un periodo in cui la mia primissima sindacatura fu ancora con il sistema dell'elezione nel Consiglio Comunale. Poi sono stato, insieme con Valentino Castellani, il primo sindaco italiano eletto direttamente nella primavera del 1993, la prima infornata, e poi sto ritornando adesso a misurarmi di nuovo con questa straordinaria esperienza che è governare la propria città, di gran lunga la più bella esperienza che possa capitare nella vita di un uomo che si impegna dal punto di vista pubblico. Difficile, ma anche molto bella. Ebbene, io vivevo a Catania, ma formalmente il paese in cui ho abitato, il comune in cui ho abitato per qualche anno, si chiamava Tremestieri Etneo. Di fronte a me c'era una strada e naturalmente due file di palazzi. I due file di palazzi erano di due comuni diversi ancora, diverso da Tremestieri e diverso da Catania. La stessa strada, sul lato destro, scendendo, siccome il comune era tradizionalmente un comune a maggioranza democristiana, si chiamava Via Convento del Carmine. Dall'altra parte, il comune, invece, che era a maggioranza laica, la stessa strada si chiamava Via 20 Settembre, quindi lo sfregio della risposta della breccia di Porta Pia, naturalmente. In mezzo c'era quest'altro comune. L'autobus che passava lì in mezzo era un autobus dell'azienda municipale trasporti di Catania e la manutenzione delle strade non si capiva chi doveva farla, per cui praticamente era una sorta di formaggio svizzero. Allora, in un contesto in cui nel corso di questi anni il comune di Catania, che aveva 440.000 abitanti, è sceso ad avere oggi circa 300.000 abitanti, mentre la città metropolitana di Catania, quella sostanzialmente senza soluzione di continuità, ha circa 750.000 abitanti. Ed è composta da 19 comuni, i quali naturalmente collaborano se e in quanto hanno voglia di collaborare. Allora noi ci troviamo a reggere il peso di un terzo della popolazione del paese, di circa due terzi della capacità produttiva del paese, di oltre l'80% della capacità innovativa del paese, con un sistema istituzionale che sostanzialmente è quello ancora dell'Italia degli anni 40, degli anni 50, e che per esempio per quanto riguarda Torino o Milano, che sono altri luoghi simbolo di città metropolitane, o anche di Bologna, no? In cui i comuni, no, con termini hanno senza un piano urbanistico, senza un piano del traffico, senza un piano di sviluppo, un piano strategico che riguardi l'intera comunità. Ecco, questo è uno spreco e una inefficienza assolutamente inaccettabile. Nel 1993, appena eletti sindaci, ci ritrovammo proprio, Valentino lo ricorderà perfettamente, nella mia città a Catania, insieme con Valentino, con Walter Vitali, con gli altri colleghi sindaci, Massimo Cacciari, Antonio Bassolino, Francesco Rutelli, Leoluco Orlando, proprio per discutere di città metropolitane, e lanciammo l'idea di passare dal concetto di area metropolitana, che è un concetto completamente diverso. Io qualche volta sento ancora oggi una confusione tra i due termini. L'area metropolitana è un'area vasta che ha una città metropolitana perno, e poi naturalmente ha molte altre città che hanno un rapporto molto stretto con la città metropolitana, ma che hanno un'autonomia, dal punto di vista urbanistico particolarmente accentuata. La città metropolitana, proprio per iniziativa nostra, di questa squadra di sindaci, fu inserita nel disegno di legge di revisione della Costituzione, nel nuovo titolo V, fu una nostra battaglia, e riuscimmo a salvaguardarne la configurazione sino all'ultimo, anche quando il disegno di revisione della Costituzione cadde. Purtroppo dal 2001 al 2013, nonostante ripetuti tentativi, non siamo riusciti a inserire nella Carta delle Autonomie la configurazione operativa delle città metropolitane. Come diceva Walter Vitali, oggi siamo in un passaggio molto delicato. Ce la possiamo fare, c'è questa spada di Damocle delle elezioni provinciali nella primavera del 2014, io spero e sono convinto che il Governo e il Parlamento non faranno l'orribile figuraccia di tornare a eleggere le province sostanzialmente dopo averle abolite. E siamo quindi in una condizione in cui, almeno per quanto riguarda le città metropolitane, il disegno istituzionale finalmente parta. E parta anche in un modo, lo dico esplicitamente, anche in un modo interlocutorio. Insomma, la mia idea è che la configurazione di ciascuna delle città metropolitane, che sono molto diverse l'una dall'altra, Napoli ha una configurazione di città metropolitana sicuramente diversa da quella che ha Torino o da quella che ha Milano, Bologna ne ha una e Firenze ne ha magari un'altra, ci sono città metropolitane addirittura interprovinciali che vanno e devono essere portate avanti. Io spero che il disegno di legge parta anche con una configurazione provvisoria che poi assegni all'autonomia statutaria delle città metropolitane in realtà il vestito sagomato su quella realtà. Pensare che il legislatore o il governo con decreti legislativi debba decidere da Roma qual è la configurazione della città metropolitana di Milano, che deve essere la stessa di quella di Bari, francamente è un'idea insopportabile. Si stabiliscono alcune linee guida e poi sarà l'autonomia statutaria a decidere se il sindaco debba essere eletto da tutta la città metropolitana oppure se è il sindaco del comune capoluogo con un consiglio metropolitano. Sono problemi di governance che si risolvono secondo naturalmente la configurazione della singola città. E sicuramente il punto fondamentale è quali grandi questioni affidare alle città metropolitane. Io penso che le città metropolitane debbano sommare i poteri dei comuni e quelle delle province e debbano avere il grosso delle competenze in materia di pianificazione urbanistica, di mobilità urbana e di scelte di piano strategico, lasciando ai singoli comuni e alle singole municipalità piena autonomia per quello che riguarda l'ambito naturalmente del governo del territorio locale. È una partita decisiva, l'ANCI è oggi con Piero Fassino presidente fortemente interessata a riprendere questo progetto. Nei giorni scorsi abbiamo tenuto proprio a Catania, 20 anni dopo, una riunione dei sindaci delle città metropolitane, stiamo riprendendo le file di questo ragionamento, battendo se occorre i pugni sul tavolo perché il governo vari una riforma che è in grado di rendere competitivo il nostro paese. Mi avvio alla conclusione con l'ultimo messaggio che vorrei lanciare e che riguarda la programmazione europea. Anche qui i dati sono chiarissimi. L'Italia con l'attuale configurazione della utilizzazione delle risorse comunitarie, per esempio in materia di fondi strutturali, nelle aree obiettivo 1 è riuscito Carlo a utilizzare a tutt'oggi, e mancano 2 mesi sostanzialmente, pochi mesi alla conclusione del periodo in oggetto, circa il 38% dei fondi messi a disposizione dall'Unione Europea, 38% nell'Italia, nella zona obiettivo 1. Come sistema Italia nel complesso siamo all'incirca il 50%. In un paese che ha un deficit spaventoso di investimenti, diciamo, strutturali, voi rendete conto che è uno spreco di risorse senza precedenti non utilizzare queste opportunità. Mi permetto di ricordare che nella fine degli anni 90 l'Unione Europea, anche sotto la spinta del neonato Comitato delle Regioni, assegnò delle risorse importanti direttamente alle città, non alle grandi città ma alle città. Era l'esperienza dei programmi Urban, che fu proprio l'Italia a volerlo con grande forza, e l'esperienza, se vi ricordate, dei patti territoriali europei. Per quanto riguarda per esempio l'Italia meridionale, posso dirvi che quel periodo coincide con l'unico periodo in cui la crescita del prodotto interno lordo del Mezzogiorno nel Sud è stata superiore alla media nazionale, e cioè la forbice tendeva a diminuire. Oggi la forbice tende nuovamente a allargarsi. Allora, la mia idea è naturalmente che almeno per quanto riguarda le grandi aree urbane, i soggetti interlocutori della Commissione europea per quanto riguarda i fondi strutturali e non solo, tutti i grandi fondi del Paese, non possano che essere le grandi aree urbane, quindi le città metropolitane. E guardate, io prendo con soddisfazione la notizia che ieri il ministro Trigilia in collegamento video ha confermato, e quella cioè che intende varare un PON, un programma operativo nazionale, del 5% destinato alle grandi città. Ma voi capite perfettamente che questo non basta. Cioè, se un terzo della popolazione risiede nelle città urbane, avere il 5% del PON è una cosa un po'... Quello che io vorrei affermare con forza qui è che insieme con questa iniziativa occorre pensare fortemente a un rinnovo dei programmi Urban o di qualcosa di simile che veda un rapporto diretto tra Bruxelles e le grandi aree urbane. E guarda Carlo, non è soltanto una questione quantitativa, sono stati spesi pochi soldi e sono stati spesi male, perché quando è la burocrazia regionale a decidere dal comune capoluogo che cosa va fatto a Napoli città o a Bologna città o a Catania o a Palermo, naturalmente ci troviamo di fronte a, spesso con tutto il rispetto per la burocrazia regionale ma anche per la politica regionale, a una visione molto distante da quelli che sono i bisogni reali della comunità. Allora da Bologna vorrei lanciare, insieme agli illustri relatori che mi seguiranno e con il piacere di rivedere qui a questo tavolo in particolare amici con cui ho condiviso pezzi importanti della mia storia politica e istituzionale, vorrei lanciare questo messaggio: si facciano subito le città metropolitane, c'è l'occasione per farla, facciamo una grande battaglia tutti insieme perché Bruxelles veda come interlocutore diretto nelle grandi aree urbane le grandi città. Questo è una condizione, come dicevo poco fa, di competitività del sistema Italia, non è solo una questione di un reclamare spazio, potere e competenza. È una battaglia decisiva per il nostro Paese. Grazie.